Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti, siamo numerosissimi questa sera e iniziamo questo percorso sul libro di Osea dopo le Lectio Magistralis del 9 ottobre di Rav Laras e di Enzo Bianchi. Iniziamo oggi con il testo biblico di Osea. Avrebbe dovuto essere con noi il professor Davide Megnagi, che purtroppo però è assente per un problema di salute, ma lo sostituirà degnamente Vittorio Robbiati Bendaud, e è con noi Guido Bertagna, che tutti conoscono perché è il papà, dicevo prima, delle due voci di San Fedele. Sono persone, sono amici prima di tutto, che credo abbiano pochissimo bisogno di presentazione. Vittorio è l'assistente di Rav Laras, lavora alla Fondazione Martini, ha studiato alla Fondazione Maimonide, scusami un lapsus freudiano, esatto. Ha studiato filosofia a Milano e da anni ormai si occupa di dialogo ebraico-cristiano e fa parte del comitato organizzatore delle Due Voci. Padre Guido Bertagna è stato per vari anni direttore del Centro Culturale San Fedele ed è stata la persona che insieme a Rav Laras ha pensato, ideato, fatto partire, seguito le Due Voci. È un artista, un biblista, un esegeta e anche lui è una persona che da anni, anzi direi da decenni, si occupa di dialogo ebraico-cristiano. È quindi un piacere e un onore che siano loro ad aprire il ciclo di letture bibliche su un profeta minore, ma al tempo stesso forse su uno dei libri più ricchi e più interessanti del testo biblico. Come sempre ringraziamo Gabriella Gado che ci accompagnerà dentro la parola leggendo il testo biblico di oggi e lascio quindi la parola a Gabriella.
Parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beeri, al tempo di Ozia, di Jotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joash, re di Israele. Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse: «Va, prenditi in moglie una prostituta, genera figli di prostituzione. Poiché il paese non fa che prostituirsi, allontanandosi dal Signore». Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblaim. Ella concepì e gli partorì un figlio. E il Signore disse ad Osea: «Chiamalo Israel, perché tra poco punirò la casa di Jehù per il sangue sparso a Israel, e porrò fine al regno della casa di Israele. In quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israele». La donna concepì di nuovo e partorì una figlia. E il Signore disse ad Osea: «Chiamala non amata, perché non amerò più la casa di Israele, non li perdonerò più. Invece io amerò la casa di Giuda e li salverò nel Signore loro Dio. Non li salverò con l'arco, con la spada, con la guerra, né con cavalli o cavalieri». Quando ebbe svezzato non amata, Gomer concepì e partorì un figlio. E il Signore disse ad Osea: «Chiamalo non popolo mio, perché voi non siete popolo mio, e io per voi non sono».
Grazie a Gabriella Gado e ascoltiamo per prima la lettura di Vittorio.
Buonasera, io vi chiedo scusa ma la mia relazione presumo non avrà grande agilità, perché ho cercato di prepararla oggi quando ho saputo che il professor Megnagi purtroppo non può essere qui per un incidente che ha avuto oggi a Roma. E quindi vi chiedo scusa per mie attese, cioè vostre attese, probabilmente da me disattese, ma questo è. Questo intenso, strano, drammatico primo capitolo del libro di Osea è molto complicato. Sembra procedere la storia in maniera abbastanza liscia, per quanto in maniera terribile, ma è molto, molto complicato. Il libro di Osea vorrebbe esprimere la relazione che vi è, o meglio, che dovrebbe esservi, tra Dio e il suo popolo. E questo lo troviamo confermato in tutto il libro, e poi farò vedere che anche nel capitolo successivo c'è una spiegazione ulteriore di quello che abbiamo letto in questo capitolo. Ma già da queste prime pagine noi ci rendiamo conto della stranezza del testo, perché non è un testo che è messo a caso in una raccolta di libri, è il primo dei profeti minori. I profeti minori si aprono con il libro di Osea, e quindi come tale vuole dare un'indicazione, vuole esprimere comunque una visione generale che è indicativa. Vorrei ripercorrere con voi qualche espressione del testo. Devar Hashem Asher Aya Eloshea Ben Beri Bime Osia. Le parole del Signore che sono rivolte, che furono rivolte a, che è stata rivolta, perché è singolare, a Osea, figlio di Beri. Quello che i rabbini insegnano è che quando noi troviamo per un profeta il nome del padre, vuol dire che anche il padre a sua volta è stato profeta. Quindi è un profeta, figlio di profeta, infatti nel testo biblico ritroviamo dell'allusione alla profezia di suo padre. Questo vuol dire che è un profeta diverso da un suo contemporaneo, Amos. Amos dirà: non sono né profeta, né, cioè sono profeta ma non sono figlio di profeti. Osea, la profezia ce l'ha in famiglia, potremmo dire che è figlio d'arte. E ci viene dato un periodo storico che, come tutti i periodi storici di cui la Bibbia rende ragione, è tormentato. Non perché le storie del popolo ebraico siano particolarmente tormentate, anche questo se volete, ma perché la Bibbia, essendo un libro serio, molto serio, tende a rendere conto della realtà, e la realtà umana, qualsivoglia, è fatta da tormenti, da difficoltà, da crisi politiche. E la crisi politica è preannunziata già nel momento in cui abbiamo la datazione, perché più o meno lui vive una ottantina d'anni dopo quello che accadde nella valle di Israel contro alcune truppe cananee da parte del famoso, già che noi abbiamo sentito ricordare nel testo, Jehu. Quindi la storia è partita molto tempo prima, rende conto della storia presente, che non è una storia facile. E la storia del profeta, vediamo subito, che non sarà una storia facile. Ora, di solito i profeti hanno un messaggio da esprimere, cioè lo spirito del Signore, la Ruach Elohim, che è quello che dà la forza alla profezia. Guardate, in questo libro, più avanti, in alcuni capitoli, troveremo spesso ricordati degli animali. Verrà ricordato l'orso, ma verrà ricordato ancor più il leone, E il leone che ruggisce non è un animale neutro. Il leone è il simbolo della tribù di Giuda. È simbolo di quella tribù dentro la quale nascerà quando Dio vorrà il Messia. Quindi il leone ha una sua forza intrinseca. Il profeta è paragonato ad un leone, o meglio, la parola di Dio che aderisce, lo spirito del Signore che prende possesso del profeta e fa sì che questi non possa far altro che profetare, è come un leone che ruggisce. O come un orso, c'ha una sua forza ed una sua forza non domabile, perché detto tra noi, e non soltanto tra noi, leoni ed orsi non sono particolari, animali particolarmente docili, e neanche la parola di Dio è docile. Qua si va un passo oltre: il profeta non ha soltanto qualcosa da riferire con la parola, come negli altri profeti, per cui la Ruach Elohim diventa davar, parola, e parola non docile, parola scomoda. Ma qua diventa un qualcosa di totalmente diverso, perché cosa dice il Signore Dio ad Osea quando parla? Tehillat di Be'er Hashem Be'Oshea, principio di quello che, del discorso di Dio, di quello che ha detto Dio ad Osea. Vayomer Hashem Eloshea, e disse il Signore Dio ad Osea, Lech, vai, non dice parla, vai, Kach lecha, prenditi, eshet zenunim, una donna di prostituzione, una donna, una prostituta, zonah in ebraico è una prostituta, ed è sicuro che nel gergo normale è la parola non fine per prostituta, e dice qualcosa di più, veyalde zenunim, e abbi figli da questa donna, cioè abbi figli di prostituzione, Kizano tisne aaret meachare Hashem, perché il paese, la terra, si è prostituita, non fa altro che prostituirsi, meachare Hashem, cioè discostandosi dal Signore. Non deve dire qualcosa, deve fare qualcosa per cui il fatto è più eloquente di mille parole. Gli viene comandato un fatto. Il rabbini commentando dicono che il linguaggio in ebraico fa impressione, perché dice che mitzvah Adonai, e uno sa che la mitzvah è un precetto, è una cosa santa, ma vuol dire ordine in ebraico, quindi su ordine del Signore fa questo. E noi ci troviamo un pochino a disagio, non per pudicizia, no, ma perché è una cosa strana da comandare, è comandata da Dio ancora più strana. Eppure ci sono delle spie in questo linguaggio corporeo, in questo linguaggio che ha a che fare con il rapporto uomo e donna, seppur violento e violentato, che sono delle spie importanti e che noi dobbiamo cogliere. Ebbene, voi avete sentito, avete ascoltato, che avrà tre figli. Ci soffermeremo dopo sui figli. Tre figli da questa donna, ed essendo figli di una donna che di professione si dà al meretricio, evidentemente il profeta non sa se i figli sono effettivamente suoi. Immaginatevi il dramma. Ebbene, questo dramma viene assunto e ripreso in una pagina del Talmud. Nel trattato Petachim abbiamo un riferimento alle pagine 87a-b, in cui Osea viene accostato dalla tradizione ebraica a Mosè. E è qualcosa che Dio comanda a Mosè, nella narrazione talmudica, riprendendo un passo biblico di Esodo, capitolo 18, versi 2-5, in cui Dio dice a Mosè di abbandonare sua moglie per andare dove deve andare, per svolgere la sua missione, che è la missione profetica, e vi ricordo che Mosè è un profeta, nella tradizione ebraica, è il più grande dei profeti, e non sorgerà mai un profeta come Mosè in Israele. È colui che vede Dio faccia a faccia, panim al panim. Allora Dio ripropone quello che ha fatto, che ha detto a Mosè di distaccarsi da sua moglie per poter svolgere, adempiere a quanto è necessario per volere di Dio nei confronti del popolo ebraico, ad Oscea. Dice, per favore, adesso che hai fatto quello che dovevi fare, discostati dalla tua consorte e vai a predicare. E secondo il Talmud, Oscea risponde di no. Io non posso abbandonare mia moglie. Ricordatevi chi è la moglie, che lavoro fa la moglie. Io non posso abbandonare mia moglie, ha 3 bambini, non posso lasciarla sola, non posso lasciare soli i bambini, sia come responsabilità paterna, sia probabilmente perché non posso lasciarli soli con lei. La domanda ce la possiamo ben porre. Risponde Dio: e tu, Oscea, che non abbandoni tua moglie, perché non puoi abbandonare i tuoi figli, vuoi che io abbandoni il popolo ebraico, che sono figli di Abramo, di Isacco e di Giacobbe? Non si capisce se è Oscea che insegna Dio o Dio che scherza in maniera molto pesante comunque con Oscea. Quello però che è importante è che c'è una relazione affettiva di natura sponsale, carnale, innamorata, appassionata, erotica tra Dio e Israele. E per evitare e per rendere ancora più evidente, più forte, più straordinaria questa realtà, il testo lo presenta nella sua negazione. Se Osea dice questo, abbiamo un controcanto che va a convergere nello Shirashirim, nel Cantico dei Cantici, dove il rapporto di amore tra l'amato e l'amata, tra l'innamorato e l'innamorata, diventano archetipici del rapporto d'amore tra Dio e il creato, tra Dio e l'umanità, sino anche in maniera simbolica, primaria, specifica e archetipica dell'altro archetipo, cioè tra Dio e Israele. Quindi ci troviamo in una specie di spiegazione, che tutta la profezia che noi leggeremo in Oscea e nei Neviim dopo di lui ha come assunto che ci troviamo in questo rapporto a 2 poli, Dio, Israele, che però nella sua realtà più intima, così si spiega, si disvela, si rende, e soltanto così si può capire, soltanto così si può capire il risentimento di Dio, se di risentimento si può parlare, perché è l'amore di un innamorato, è la preoccupazione di un amore tradito. Così si capisce il dramma di Israele, che deve recuperare e deve ripensare e ritornare, perché questa è Teshuvah. D'altronde, cosa c'è di più comune, di più fragile, di più forte di un rapporto tra 2 persone innamorate tra loro, che va a ripensarsi, a crescere, a volte a deteriorarsi, a doversi riallacciare? C'è di più. Questo non è soltanto il rapporto tra Israele e Dio, questa è anche la spiegazione del rapporto profetico. Osea dirà nel capitolo 2, versetto 16, perciò io stesso li condurrò nel deserto e la condurrò nel deserto, la attirerò e le parlerò al cuore. Al cuore. E non è un caso che Geremia, quasi sulla stessa linea di Osea, dica, capitolo 20, versetto 7, mi hai sedotto, Signore, mi sono lasciato sedurre. mi hai fatto forza e hai prevalso. Come dire che anche tra Dio e il profeta c'è un rapporto d'amore che va a fonderli, e che quello che Dio fa, sia nei riguardi del profeta, sia nei riguardi del popolo ebraico, ed Osea, quello che ci racconta, è fondamentale, non è soltanto qualcosa in relazione a ciò che Israele può fare o non fare, ma è come Dio si vuole presentare, che in un certo qual modo fa anche forza su Israele. E di questo si deve tenere conto. Certo, certo, bisogna, nonostante la gratuità, la preminenza, la precedenza di Dio, ricordare che sia un rapporto dialogico, di amore, di rapporto a due, e quindi anche l'altra parte deve fare quel che deve fare. Ora, questo è il paradigma della storia, come la Bibbia la intende, e della storia ebraica, come la Bibbia la intende. Cioè, la storia è un rapporto di amore. La storia inizia con la creazione del mondo, e come qualcuno scriveva, qualcuno è il rabbino che abbiamo sentito leggere la volta scorsa da Gabriella, che ancora ringrazio per la sua lettura magistrale, è il rabbino e filosofo Avraham Yehoshua Heschel, non è importante che la Bibbia ci scriva riguardo alla creazione del mondo. La cosa straordinaria che la Bibbia ci dice è che Dio con la creazione ha cura del mondo. E il rapporto d'amore è anche il rapporto di cura. Ora, se questo è l'assunto, la storia è tale e dà frutto ed è pienamente storia nei suoi alti e nei suoi indicibili abissi bassi, quando si percepisce come storia, come dialogo, come rapporto tra amore tra Dio e creato, di l'umanità, Dio e Israele. Per sottolineare questo, il libro parte al contrario. E guardate cosa dice. Guardate, prendo questo perché è più chiaro. Al versetto 4, mi pare. Versetto 3. Vayelech vaikach et gomer bat Ivraim, e andò. Vi ricordo che è un precetto, quello che è un ordine che Dio gli dà, e non, infatti lui va, è come un alaka. Vaikach et prese et gomer bat Ivraim, questa donna, vatar, e rimase pregna, vatele dello ben, e gli generò un figlio. Attenzione a questo lo, gli generò un figlio, vayomer Adonai Elav, e gli disse il Signore, intesa ad Osea, chierascimo Israel, chiamalo Israel. E adesso vedremo cosa vuol dire Israel, tenetevelo caldo da parte. Andiamo qualche versetto dopo, e dice, vatar od, e fu pregna ancora una volta, vatelet bat, e generò una figlia. Il rapporto è ancora più peggiorato, non gli mette più lo, non gli dice più gli generò una figlia, e generò una figlia. Come per dire che il rapporto tra Osea e la donna ormai è tale che non è neanche più necessario dire che è lo suo, che è rispetto ad Osea, quello anche vuol dire che è figlio di un altro. Ma comunque vuol dire, indipendentemente da questa allusione un po' scabrosa, di gossip biblico, quello che è fondamentale è il fatto che lui non esista più ai suoi occhi. E il testo ne dice, ne rende conto, vatar od, vateret bat, e rimase per una seconda volta e generò una figlia. Vayomer lo, e disse Dio a lui, inteso Dio, che rashemo lo ruhama, shema, scusatemi, che dà il pone il nome a lei di lo ruhama, non amata. Dopo un po' rimane ancora incinta e lo chiamerà lo ammi, non mio popolo. Dice bene André Neher, nel suo magnifico testo L'essenza del profetismo, che vi invito a comprare e a leggere, Marietti, grande studioso della Bibbia, ebreo, con studi rabbinici, che insegnò gli ultimi suoi anni all'Università Ebraica di Gerusalemme. Bene, disse André Neher, qui siamo in una categoria della negazione. Lo rocama, non amata, lo ammi, non mio popolo. C'è la negazione, non c'è l'asserzione, c'è la negazione. Attenzione, e negando il popolo Dio nega se stesso. Lo Elohim. Io non sono il vostro Dio. Dio nega se stesso, arriva a negare se stesso. Cioè, dove c'è questa negazione non si ha più storia. È finita, secondo la Bibbia, la categoria che fa grande la storia umana, del singolo e della persona. È finita la vita di relazione, di amore, di affetto. Avram Yoshua Eshel, nel suo testo Il messaggio dei profeti, no scusatemi, sì, Il messaggio dei profeti, dice che l'uomo saggio nel pensiero greco in particolare, storico, stoico, è l'uomo che è al di là di ogni passione. Il profeta lo possiamo definire come, come un uomo che è simpatetico. Cosa vuol dire che è simpatetico? E vuol dire che non soltanto soffre perché qualcuno soffre, questa è empatia, ma soffre con, cum pathos. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che nel profeta si non può, una volta assunto, violentando la sua stessa volontà, perché nessuno vorrebbe questa situazione, non può non essere espressione e del dramma di Dio e del dramma dell'uomo. Cioè, un'altra questione da riproporre e riguarda il nome Israele e riguarda la categoria di storia, perché Israele è un riferimento storico, non è un riferimento casuale, non è soltanto Emek e Israele, cioè la valle di Israele. Israele è quel luogo dove Jehu sconfisse dei cananei, oppressori, barbari, violenti, quel che volete. Ma la storia si ripropone e Jehu e la sua discendenza saranno esattamente tali, non è cambiato molto. Direbbe con un po' di cinismo, ma non è cinismo, è una considerazione vera, en hadash tachat ha-shemesh, niente di nuovo sotto il sole. E però lì non sono più cananei, sono ebrei. E quindi è necessario, come succederà, che quella casa regnante cada, e succedono disastri, sciaguri, catastrofi di cui noi siamo responsabili, perché esiste la disponibilità di Dio, ma esiste anche la risposta dell'uomo, e della risposta dell'uomo in primis è responsabile l'uomo. Ebbene, dalle catastrofi la storia si può riannodare, perché Israel verrà recuperato nel secondo capitolo, come quando dirà che i figli di Israele saranno tanti, e tornerà il leitmotiv già che parte con Abramo, saranno tanti, saranno numerosi, non li si potrà contare, l'alleanza quindi rinnovata, verrà detto e direte mio popolo e mia amata, e così disseminerò. E sì, perché Israel vuol dire Israel, Dio seminerà. E che cos'è se non l'avventura del seme, quella di perire, cadere, perire, essere sconvolto in sé, rifiorire e avere un'altra avventura? Ma non solo un'altra avventura, dare frutto, sfamare, fare ombra, fertilizzare. E non è un caso che un filosofo ebreo, teologo del Medioevo, Yehuda Halevi, nel suo Sefer Kuzari, il libro dei Kazari, usò proprio tra le varie questa metafora per spiegare la realtà di Israele. Il seme. Israele come un seme che cade tra le zolle della terra. Le zolle della terra devono premere su Israele. Inevitabilmente premono su Israele. e il seme viene disfatto, soffre, viene reso pieno di sé, ma gravido di sofferenza anche. E quando questo arriva al punto necessario, il seme radica, sboccia e si è una pianta che darà ristoro alla terra e farà fruttificare. E questo, secondo Giuda Levi, è uno dei motivi per cui si spiega sia l'essenza messianica del popolo ebraico tra le nazioni del mondo, sia il valore e il senso del perché esistono le sofferenze di Israele. Ne userà anche un'altra analoga per cui Israele è paragonato come in un organismo al cuore. Quando il cuore, dice Giuda Levi, è l'organo più debole e più forte. È più forte perché è quello che alimenta tutte, ma è più debole perché le sofferenze di tutte alla fine vanno al cuore, secondo ovviamente la medicina che poteva conoscere un sapiente ebreo dell'undicesimo secolo. E allora arriviamo ad un punto finale, che ancora riprendo da André Neher, ma con una fuga su Eschel. E vi chiedo scusa se non ho potuto portare, a parte il passo di Pesachim, altri passi talmudici e biblici, ma non ho avuto tempo. Neher mette vicino, seguendo Kierkegaard, alcuni grandi personaggi biblici, alcuni profeti. Abramo, Shaul, e ricordatevi che nel libro dei re di Samuele è scritto che anche Saul è tra i profeti, per cui un pochetto, ma anche lui. E Oscea. Perché? Perché ci dice qualcosa sulla profezia, che soltanto assumendo il paradigma della passione amorosa, della carnalità di questa passione, della forza, che non rende conto alla ragione, ma ha altre ragioni, se no renderebbe impossibile la spiegazione. Perché? Perché Shaul viene punito per non aver obbedito ad un ordine divino che in categorie etiche è impensabile: uccidere, esterminare. Abramo arriva fino ad un certo punto. Abramo gli è chiesto di sacrificare suo figlio. Attenzione, Abramo è recidivo, lo fa anche prima, quando espelle Ismaele condannandolo alla peregrinazione del deserto a probabile morte. E il testo dice le stesse parole: e si svegliò Abramo di buon mattino e fece di buon mattino. Non per citare Rav Laras, ma giustamente quando commenta Rav Laras questo passo dice sempre, un po' scherzando, un po' in maniera molto seria: l'avessero detto a me, io avrei messo la sveglia più tardi. Invece questo non soltanto lo fa una volta, ma lo reitera, perché in Genesi 22: e si alzò Abramo di buon mattino, e schema Avram Babuk, di buon mattino. Però Abramo non arriva a fare quello che Dio lo blocca. Con Osea si va oltre Abramo, non viene bloccato. Osea fa qualcosa che nessuno di noi farebbe. Il dramma di Osea non gli venne risparmiato. Allora vi vorrei leggere le parole di Neher e poi una fuga su Eschel, e poi capisco che ne avrete sufficienza delle mie parole. La moralità naturale è contestata dall'assoluto, il cui ordine può essere un controordine etico. Saul, Abramo, Osea. Tutti i motivi umani incitano Abramo alla sua disobbedienza. Egli obbedisce pur sapendo che il suo gesto è privo di significato. Ma l'esempio più caratteristico offerto da Osea è il nostro André Neher, cita Ibranica, il brano che avete appena sentito, e continua: il risveglio profetico di Osea è assolutamente sorprendente. Che si esita a credere che il profeta abbia vissuto veramente ciò che Dio gli ha imposto. E tuttavia, niente permette di affermare con sicurezza che questa storia sia simbolica. Questo matrimonio costituisce uno dei vertici della profezia, indica fino a che punto inaudito i profeti considerassero il richiamo di Dio come assoluto, fino a che punto questo assoluto li strappasse ad ogni dimensione normale. Lo scandalo della parola assume qui il suo pieno significato. Abramo infatti è stato messo soltanto alla prova, il suo coltello però è stato fermato prima che colpisse Isacco, ma Osea deve consumare il matrimonio e prolungarlo fino a generare tre figli. non è lo scandalo del miracolo rispetto alla natura, non è lo scandalo della rivolta in seno alla società. Qui lo scandalo della profezia tocca la persona umana nei suoi presentimenti più tenaci, nella sua moralità istintiva, nella sua purezza. Consiste nel fatto che l'uomo è costretto dalla fonte stessa del bene a fin di bene a tentare il male. L'alterazione è perfetta. Ciò che Osea non avrebbe mai fatto senza vergogna, senza sentire che sprofondava nel fango, lo fa ora con chiarezza e lucidità a servizio di Dio. È molto chiaro. Ma noi abbiamo una tentazione razionale. Una tentazione che all'epoca in cui esce e scriveva era abbondante, cioè pensare che questi fossero pazzi. Come tocca a tutti, è venuto in mente. E la psicanalisi, infatti, si premurò di far ristabilire la profezia e questi racconti a delle nevrosi non curate, o l'unico modo di espressione. E guardate che uno studioso ebreo, negli anni 70, così scriveva, cito due passi, la vita sessuale di Osea si prolungava nel subconscio, l'impulso sessuale in cui lui era stato represso, la sua sessualità cercava qualche fonte che gli desse sollievo. Un altro dice, Osea soffriva di ossessioni sessuali che lo condussero a fare ciò che gli incuteva il più grande orrore. Finché non si arriva al ricordato studioso ebreo, The Religion of Israel, Chicago, 1960, Kaufman, che scrisse, con ogni probabilità i profeti e i figli di profeti, il nostro, erano per lo più psichicamente anormali. Uomini dall'immaginazione incontrollata, visionari, nevrotici, epilettici. Come ovunque, gli uomini di Dio, essi si distinguevano dal resto della gente nel comportamento, nel vestito, nel modo di parlare. Ma questa pazzia aveva un suo significato, facevano impressione, ispiravano sia paura che disprezzo. Nonostante la loro pazzia, la gente credeva al profeta e lo temeva. Risponde Eschel, e vi lascio con questa riflessione. Nessuna analisi psicologica, nessun ragionamento sociologico-antropologico, per quanto profondo, aperto, per quanto paziente e esatto, può avere l'ultima parola sulla natura della profezia. Un'analisi o un ragionamento del genere sono inclini a ridurre la profezia a un luogo comune, troppo insignificante per giustificare lo sforzo dell'analisi. Eppure il fenomeno dei profeti continua ad essere un fatto provocatorio, pregno di rilevanza in maniera allarmante nonostante la sua incomprensibilità. Nel mistero della profezia ci troviamo di fronte alla storia centrale dell'umanità. Ci troviamo, ai profeti siamo debitori di tante idee che hanno un significato definitivo, di tanti motivi che ci stanno molto a cuore. In momenti decisivi della storia ci viene fatto di pensare che non batteremmo certe righe del libro di Isaia con le sette meraviglie, che non baratteremmo, scusatemi, certe righe del libro di Isaia con le sette meraviglie del mondo. Non bisogna escludere la possibilità che o la percezione o la enunciazione della parola profetica fossero accompagnate da sovraccitazione. Il profeta era sicuramente un individuo intensamente passionale, e sia i contenuti del suo messaggio, sia la natura delle sue perfezioni, difficilmente potrebbero condurre alla tranquillità o alla normalità. È la simpatia con Dio che caratterizza tutta la personalità del profeta. Il suo stato interiore, che si manifesta nelle sue parole, stato non limitato a certi momenti, ma legato a tutta la sua essenza. E dice... Dice che non lo trovo più, e che non è, adesso mi ricordo comunque che diceva, non è il fatto che i profeti potessero meno essere psicotici o nevrotici il problema. Il problema non è perché la nevrosi si espressa nella forma, perché la nevrosi si espressa nella forma scusatemi, perché la profezia sia stato un modo di espressione della nevrosi, no, ma che la nevrosi sia stato il modo con cui nel caso gli è stata profezia, nel senso che anche il profeta è toccato da una parola che divora e che non lascia a posto. Ma quello che è importante, e che vediamo anche nel libro d'Osea, è che nonostante tutto ricomponiamo l'infranto. Grazie.
Grazie di cuore a Vittorio Bendaud per questa bella relazione, che credo sia stato un ottimo modo per entrare nel libro di Osea, un ottimo modo, un modo anche molto degno di sostituire Davide McNaghi. E se posso permettermi, anche se il Talmud l'abbiamo sentito citare una volta sola, l'abbiamo sentito citare varie volte in questi incontri, lo sentiremo citare ancora, ma credo sia interessante ascoltare ogni tanto anche le parole di pensatori medievali, moderni, contemporanei, come Alevi, come Ner, come Heschel, per avere l'idea di quanto il pensiero ebraico cammini nella storia e quanto il testo biblico, che sembra un testo scritto da pazzi, in cui si parla di psicotici, credo che a tutti i presenti sia venuta questa idea più di una volta, in realtà è un testo che innerva il pensiero di pensatori anche molto seri. Quindi grazie Vittorio, con la Kavod, e adesso cedo la parola a Padre Guido Bertagna.
Grazie anch'io Vittorio per questa, come sempre, molto ricca messe di spunti, è proprio una semina, no, quella sua, e quindi io mi, come dire, spigolo dietro, come secondo il grande comandamento del Deuteronomio. E, con una battuta mi verrebbe da dire che se sono psicotici i profeti, siccome la Bibbia intesse un dialogo con gli ascoltatori e i lettori da migliaia di anni, bisogna vedere quanta affinità c'è con chi legge e quindi quanto siamo psicotici o nevrotici noi che leggiamo, più di quelli di cui si scrive. Quindi da stasera ci potete pensare se vi aiuta. Ma partirei proprio da questo, che appunto ringrazio Vittorio anche per questa apertura su una modernità anche vicina a noi nel tempo e nello stesso tempo già un po' datata, cioè oggi più nessuno forse in modo così netto e così categorico si sognerebbe di ricondurre a categorie del profondo psichico la chiave per intendere in profondità testi così articolati, ricchi, stratificati a più livelli come quello di Osea e di tutti i profeti. Qui il punto, un punto veramente importante, e molte di quelle che io delle cose che dico sono soprattutto sottolineature e del testo e del commento che già non si sente? Così si sente? Sì, cerco di stare più sul microfono. Delle sottolineature che appunto già Vittorio faceva. Allora, la prima è questa, che è anche una di quelle su cui vi invito veramente, vi invitiamo, credo, di parlare anche a nome di Vittorio, di Claudia e degli altri che hanno preparato questo ciclo. Cioè, andando a rileggere il testo, il primo suggerimento che vale sempre per tutti i testi biblici del primo e del secondo testamento, scritture ebraiche, scritture cristiane, è non fatevi ingannare dall'illusione di sapere già come va a finire, perché non è vero, non lo sappiamo come va a finire, non lo sappiamo, cioè non sappiamo che tipo di ricaduta nell'attualità nostra e della nostra comprensione di Dio ha un testo. Quindi, ad esempio, adesso siamo sul primo capitolo, restiamo lì, senza passare già al secondo, o al terzo. Perché? Perché se si fa questa semplice operazione si legge meno ma si legge di più, cioè si resta di più su quello che è il dramma di questo primo capitolo, per esempio. Perché qui, come appunto tra le cose anche richiamando André Neher, Vittorio ci ricordava, qui abbiamo una sospensione della storia che si butta nell'abisso del suo opposto, del suo negativo. Allora io questo vorrei dare un'altra martellata su questo chiodo, perché è veramente importante per capire la drammaticità di quello che viene scritto e di come Osea in prima persona lo vive. Perché qui abbiamo, nel nome dei figli, abbiamo un capovolgimento dei termini dell'alleanza. E Osea è quello che, primo tra i profeti, parla del peccato di Israele in termini di prostituzione. E parla di Dio come sposo, e quindi della relazione, dell'alleanza, come una storia di amore, che è una storia di amore tradito, una storia di amore ferito, controverso, contraddittorio. E questo è, nella visione di Osea, è il dramma di Dio, che nella mano a mano che ne prende coscienza diventa anche il dramma del popolo, di tutto il popolo. Come fa il popolo a prenderne coscienza? Lo vede riflesso nella storia di Osea. E questo è il grande punto. Cioè, il profeta va sempre colto dentro la congiuntura storica del suo popolo, dentro le coordinate di quel momento politico, culturale, economico e religioso. Quindi, se cogliamo questa dimensione, allora entriamo un po' di più in quello che sono i gesti profetici. La storia amorosa, coniugale di Osea diventa un gesto profetico. Diventa, cioè, un gesto eloquente, un'esperienza eloquente che aiuta a capire il popolo della situazione in cui sta e del fallimento dell'alleanza, del fallimento, cioè, di quel cammino che poi altrove, proprio Osea per primo, racconterà come tempo del fidanzamento, tempo dell'innamoramento, ad esempio, della scoperta di Dio. Ecco, allora, storia d'amore tradito e storia di prostituzione. Perciò i tre figli, è interessante che di solito c'è un nome che esprime poi una realtà, no? Il nomen est omen, il nome è un destino. Significa che poi, guardando il destino di quella persona e vedendo come si chiama, capisci che in qualche modo c'era un percorso annunciato, c'era un destino annunciato in quel nome. Qui invece il nome viene ad esprimere un destino già consumato, una realtà già di fatto, è già così. Non è una cosa che avverrà. O state attenti che accade se. No, no, è già così. È già così. Allora la semina che Israel, il nome Israel richiama, diventa anche l'annuncio di un disfacimento politico. Osea vive al tempo del re Geroboamo II, che è l'ultimo grande re del regno del nord. Siamo intorno alla metà dell'VIII secolo, secondo il conto del calendario cristiano, avanti Cristo, VIII secolo, e teniamo presente che il destino poi del regno del nord termina intorno al 720, viene distrutto dall'invasione assira. Quindi il regno di Geroboamo è l'ultimo momento di prosperità, in un clima di continui rivolgimenti politici, di re che si usurpano il trono, di assassini, eccetera. Quindi è una storia veramente controversa, estremamente sanguinosa peraltro. Lo-Ruhamà, non amata, o quella di cui non si ha compassione, che è la figlia, e guardate che è un'espressione molto forte quello che viene detto qua, perché Adonai, il Signore, è quello che non ha compassione, mentre noi, giustamente veniva richiamato prima da Vittorio il confronto fra Osea e Mosè. Bene, Mosè riceve la rivelazione del nome all'inizio della vocazione, capitolo 3 dell'Esodo, ma poi Mosè è quello che riceve quasi una confidenza in un momento di grande intimità con Dio, 30 capitoli dopo quella vocazione. C'è stato un lungo cammino intanto. Mosè è diventato veramente un leader, peraltro probabilmente con una crescente impopolarità, ma questo a Mosè interessa meno a quel punto, gli interessa molto di più l'intimità con suo Dio. E allora Dio gli farà questo regalo e gli rivelerà un nome, e lo trovate al capitolo 34 dell'Esodo. Leggo proprio solo il versetto 33. C'è questo desiderio di Mosè di vedere il volto. È Dio che gli dice non puoi vedere il mio volto, e passa davanti a lui ripetendo il suo nome, Dio di misericordia e di compassione, che farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia. Ecco, questa compassione che è frutto della intimità che Mosè comunica al suo popolo e che nasce soprattutto dalla sua relazione con Dio, viene negata dall'identità di questa figlia. Ricordate anche una celebre pagina di Isaia, al capitolo 49. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Cioè, questo è quello che pensa il popolo mentre sta in esilio. Risponde il Signore attraverso la bocca del profeta Isaia: si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio del suo seno? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai. Quindi fermatevi su questo non amata, non avrò compassione. È come se l'infedeltà continua. la storia di prostituzione avesse raggelato l'amore viscerale del Signore. Queste viscere non contengono più, non ce la fanno più. E poi il terzo figlio, non popolo mio, questa è l'antialleanza, no? Io non sono quel io sono per voi, io non sono più quel io sono per voi, che era la rivelazione a Mosè. Non è tanto appunto io sono colui che sono, ma io sono quello che sarà per voi, quello che scoprirete camminando con me, vivendo questa avventura insieme a me e io insieme a voi. Quindi c'è la rottura totale delle relazioni e questa negazione che viene fino a abitare l'identità profonda di Dio stesso. Perché io non sono per voi, io non sono. È come se Dio stesso quasi si autonegasse. C'è un'altra pagina che vi consiglio di andare a guardare. In questa ricerca che farete, ed è una pagina drammatica del libro di Giobbe, l'abbiamo vista quando abbiamo fatto insieme Giobbe, al capitolo terzo, Giobbe fa un po' quello che fa qui Dio stesso, capitolo terzo del libro di Giobbe è un'anticreazione, è un inno alla non esistenza. Quando Giobbe apre la bocca dopo il suo dolore dice: muoia il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un uomo, quel giorno sia tenebra, che invece Dio aveva detto sia la luce, quel giorno sia tenebra, non se ne curi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce. Lo rivendichi tenebra e morte, e gli si stenda sopra una nube, e lo facciano spaventoso gli uragani di giorno. Quindi sia un giorno da non ricordare, da non riconoscere, o che se uno lo riconosce sia talmente schifoso, talmente tenebroso che non ci si avvicina. Allora, ho la sensazione che dentro il cuore di Dio ci sia questa cosa qui, cioè il fallimento dell'amore. Quindi qui Dio veramente assume in tutto e per tutto i panni e l'esperienza dell'innamorato sconfitto. C'è un bellissimo poemetto del poeta Oden che si chiama Funeral Blues. Io vi leggo qualche passo in italiano, andrebbe letto in lingua e andrebbe letto da un grande attore, potrebbe leggerlo a Gabriella, ma mi sono dimenticato di dirglielo. No, ma lo leggo in italiano. E, ascoltate, questa è così, solo perché lo leggo, solo perché può aiutare a capire quello che mi interessa provare a comunicare qui, è che noi in questo passaggio del primo capitolo, su cui vi raccomando di sostare senza leggere il secondo, il terzo e i seguenti, è che noi dobbiamo stare dentro questo dramma qui. Allora tutto quello che ci può aiutare a star dentro, benvenga. Fermate tutti gli orologi, isolate il telefono, fate tacere il cane con un osso succulento, chiudete i pianoforti e tra un rullio smorzato portate fuori il feretro, si accostino i piangenti. Incrocino aeroplani lamentosi lassù e scrivono sul cielo il messaggio: lui è morto. Allacciate nastri di crespo al collo bianco dei piccioni, i vigili si mettono guanti di tela nera. Lui era il mio nord, il mio sud, il mio est e il mio ovest. La mia settimana di lavoro e il mio riposo la domenica. Il mio mezzogiorno, la mezzanotte, la mia lingua, il mio canto. Pensavo che l'amore fosse eterno e avevo torto. Non servono più le stelle, spegnete anche tutte. Imballate la luna, smontate pure il sole, svuotatemi l'oceano e sradicate il bosco, perché nulla ormai può servire. Fallimento dell'amore. Anche qui alla fine c'è un'anticreazione. Spegnete le stelle, portatevi al sole, svuotate il mare. Lo spettacolo è finito.
Ma credo che dobbiamo entrare in questa logica per cogliere la forza che ha il testo di Osea. Allora, in questo senso, la vita di Osea è chiamata a esprimere questo dramma. Poco interessa qui, credo, lasciando stare nevrosi e psicosi, guardate, sinceramente interessa poco sapere se è una pagina che richiama piuttosto un'esperienza simbolica, un'esperienza reale, poi c'è chi discute se Osea ha sposato una che era già una prostituta, se era una prostituta normale, se era una prostituta sacra, se era una donna normale che si è cominciata a prostituire dopo, se erano due. Cioè, allora, c'è di tutto. Quello che a me personalmente, vi dico, mi aiuta sono due cose. Una che, a differenza di altri profeti, Osea non ha visioni, per esempio. Ma tutto quello che vede è legato alla sua esperienza. Cioè, quello che lui vive nelle mura di casa, il dramma di sapere se il figlio o la figlia che è nata è suo oppure no, il dramma di sapere se la moglie mentre lui è via è con un altro oppure no. Allora, questo diventa eloquente nell'esperienza di Osea di quell'altra esperienza di Dio che provavo appunto a sottolineare. Da questo punto di vista a me aiuta molto di più pensare che Osea viva veramente questo dramma e che che questo dramma cominci a illuminarsi nel momento in cui, come dice un altro grande commentatore biblico che è Alonso Schöckel, quando Osea intravede finalmente come un cielo molto alto che si specchia in un pozzo profondo. Lui usa questa bella immagine. Allora, il cielo molto alto è il cuore spezzato di Dio, cioè il dramma interiore di Dio che esprime e esprimendolo illumina il suo di Osea. E allora da quel momento la vita di Osea diventa eloquentemente e consapevolmente espressione e annuncio a tutto il popolo delle esigenze della fedeltà, delle esigenze dell'amore, delle esigenze dell'alleanza. Quindi la vita del profeta tutta quanta diventa richiamo, annuncio, evocazione di quello che è il dramma intimo di Dio. E termino con un'apertura, perché la esperienza di Osea è importantissima per tutti i profeti che vengono dopo. Geremia è stato notato prima da Vittorio, quando il capitolo 20 parla della sua relazione con Dio in termini di seduzione. Anche qui è bene non addolcire troppo. Seduzione è qualche cosa nel quale la persona si trova in una prima esperienza almeno di inganno, di qualcosa che gli ha forzato la mano. Ma appunto non ci sarebbero quelle pagine di compassione, non ci sarebbero quei richiami alla interiorizzazione poi del rapporto. Quando Geremia al capitolo 31 dice scriverò la Torah nei loro cuori, non sarà più una lettera di pietra, ma sarà una lettera sulla carne. Ecco, questo passaggio
dalla pietra alla carne, e non ci sarebbe senza l'esperienza di Osea. È lui che apre le strade verso questa interiorizzazione, verso questa carnalità, come veniva giustamente detto. Ma questo è decisivo anche nelle scritture cristiane, anche nell'esperienza cristiana. Quel figlio chiamato Israel, cioè quel Dio che seminerà, e quella semina che passa attraverso la morte, la sconfitta, la distruzione per tornare a seminare qualcosa, quello è ad esempio il passaggio con cui Gesù di Nazareth comprenderà la sua svolta nella vita. Giovanni capitolo 12, versetto 24. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Quindi c'è questa forte apertura. Ho detto che appunto non bisogna andare avanti e adesso ovviamente, come ogni buon conferenziere, mi smentisco immediatamente, e quindi dico poi attenzione, perché c'è poi un messaggio che diventa ancora più sconcertante nel prosieguo del libro di Osea, però c'è già tutto qui, ed è per questo che noi ci siamo permessi nel programma di chiamarlo a solo, immaginando il libro di Osea come una specie di sinfonia con dei movimenti, no? Un assolo, un preludio e poi dei vari movimenti. Bene, questo assolo, che è il capitolo primo, però contiene i motivi che poi ci sono negli altri vari movimenti. Allora, uno è il fatto che cosa produrrà questo amore? Che tipo di risposta produrrà? Nella consapevolezza del popolo, passando attraverso il dramma di Osea, che tipo di risultato ottiene? Piano piano si comincia a intravedere che la conversione, il cambiamento, non è secondo l'ordine che normalmente si intende, cioè peccato, presa di coscienza, conversione, perdono. Qua si comincia a entrando dentro il cuore di Dio, si scopre che il perdono c'è già. E questo perdono arriva a fondare la conversione, che non è dunque il risultato, il perdono non è il risultato del fatto che il popolo si ravvede, ma semmai se il popolo si ravvede è perché è già stato perdonato. Il cuore di Dio, che dentro cui Osea va, arriva lì. E allora mi chiudo con un altro brano, un'altra citazione, scusate, di Luca, Vangelo di Luca, capitolo 7, dal 36 al 50. È un episodio molto noto. Gesù va in casa di un fariseo a mangiare, ci va spesso, Gesù era molto vicino al mondo farisaico, a differenza di quello che potrebbe sembrare in una certa lettura semplicistica delle scritture, Gesù forse erano quelli più vicini a lui in realtà. E mentre sono a tavola, ci sono profumi di ottimi cibi preparati, arriva questa donna che stando dietro, dice Luca, presso i suoi piedi, si rannicchia ai piedi, erano ovviamente sdraiati a tavola, piangendo cominciò a bagnare i piedi di lacrime e li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. Esercizio da fare, non andare subito oltre. Fermatevi sulla scena. Che imbarazzante è il giusto. Fermatevi su quel momento lì. Che quando i momenti sono imbarazzanti, i secondi durano anni, fino a che si trova la scappatoia per andare dietro l'angolo, quegli istanti sono qualcosa di eterno. E allora vanno eternizzati, leggendoli bisogna insistere su questo punto. Tutti si chiedono, beh certo, la pagina è imbarazzante e se Gesù fosse un po' più attento saprebbe che non deve, insomma, che tipo di donna è questa qua, eccetera. Allora Gesù racconta il famoso mashal, la parabola, no? Ci sono due debitori, uno deve 500 denari e l'altro ne deve 50, non avendo essi da restituire, il padrone condona il debito a entrambi. Domanda, chi di loro amerà di più il suo padrone? Risposta, quello che ha avuto condonato di più. Conseguenza, questa è l'unica, si può dire, l'unica reprimenda che Gesù fa in tutto il Vangelo. Dice, vedi questa donna, visto che hai giudicato bene, non vedi questa donna, sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Un gesto con una valenza erotica fortissima anche nella cultura medio orientale di oggi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo, ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece colui a cui si perdona poco, ama poco. Colui a cui si perdona poco, ama poco. Quindi ecco, vedete, da Osea, attraverso le scritture cristiane, si arriva qui. E naturalmente il dramma nostro è che da questo amore noi ci difendiamo. Troppo gratis, troppo bello per essere vero, ci deve essere il trucco, se Dio fa così, a qualche cosa deve pur mirare, deve avere i suoi interessi, no? Come si dice. Ecco. Quindi ecco, questo mi sembra una linea da seguire. Ma intanto il primo capitolo non va, come dire, non va saltato troppo facilmente, troppo prestamente. Bene, quindi buona lettura.
Dopo questa serata non correremo più il rischio di saltare il primo capitolo del libro di Osea leggendolo, questo è poco ma sicuro. Ringrazio Padre Guido per questa bellissima relazione e anche per la capacità che ha sempre di mescolare i linguaggi, di leggere la Bibbia con a fianco la poesia, la musica, il cinema, l'arte, i linguaggi più vari, anche i linguaggi della contemporaneità. Se vedo che molte persone già stanno uscendo, se ci sono domande abbiamo una decina di minuti, sì. Vi prego di essere concisi il più possibile e di fare le domande a microfono in modo che possano essere registrate.
Io chiedo scusa, mentre arrivano le domande, ho trovato il brano di Eschel.
Sì.
Mirna.
Scusa, ringrazio moltissimo i due oratori per la ricchezza di contenuto, tutte le suggestioni che ci hanno trasmesso. Se non sbaglio, a proposito di parole scolpite nella pietra e parole scolpite nel cuore, non c'è bisogno di aspettare né Osea né Geremia per arrivare a parole scolpite nel cuore, perché se non sbaglio, già nel Deuteronomio si trova qualcosa del genere, e cioè che nel Deuteronomio si dice più o meno così, i versetti, che questi insegnamenti o queste parole che io vi do, questi insegnamenti non sono difficili da raggiungere per voi, non si trovano in cima alle montagne, così che dobbiate scalare le montagne per capirli, non si trovano al di là degli oceani, così che dovete attraversare gli oceani per capire queste parole. Queste parole si trovano nel vostro cuore, e questo c'è già nel Deuteronomio. Grazie.
Grazie, anch'io ringrazio naturalmente. Alcune osservazioni. Quando hai parlato del ricordo del Talmud mi viene in mente l'ultimo capitolo di Giona. Tu, Giona, piangi per il ricino e io non devo avere misericordia della grande Ninive, però non era solo questo. Io mi metto dalla parte, faccio una lettura femminista, mi metto dalla parte della donna, della prostituta. Che atteggiamento doveva avere quando partorisce dei figli e gli danno dei nomi così tremendi? Non poteva anche lei ribellarsi? O doveva avere l'atteggiamento, ecco, quest'uomo mi ha salvato? Però è un uomo che contemporaneamente accusa, chiamandolo Ruamà, non ha compassione di Israele, ma ha compassione, glielo dice, di Giuda. Sì, dice, ma avrò compassione della casa di Giuda.
Ma non è l'uomo, è Dio. Se fosse maschilista sarebbe la stessa cosa, ma siccome non è tale, non è l'uomo, è Dio.
Vabbè, però insomma... Anche...
Basta sul servanda.
Ok, basta, solo appunto, mettiamoci nei panni di sta povera donna che viene salvata, niente.
Domande?
Allora, se... Non ci sono altre domande, entrambi i relatori volevano fare una breve chiusa.
Sì, io mi rimetto alle parole di Mirna, è vero, c'è già no Mirna, l'altra signora, che è vero c'è già nel Deuteronomio, ma oltre a quel brano mi viene in mente lo Shema Israel. Queste che saranno sopra i vostri cuori, a Alevavchem, che verrà sul vostro cuore. Sicuramente. E per quanto riguarda il punto di vista della donna, ripeto, è Dio che dà quest'ordine. E attenzione, qua c'è tutta, se vogliamo leggerla secondo me in maniera più utile, ma ve lo faccio dopo Eshel, c'è tutto un gioco su femminile e intimità di Dio che è da recuperare, ma non nel senso che intendeva la signora Miriam. Vi leggo soltanto per inciso quel che diceva Eshel, perché era giusto e più corretto di quanto cercavo di rendere io prima. La profezia, scrive il rabbino, come l'arte, non è un'esplosione di nevrosi, ma contiene piuttosto la capacità di superarla quando essa si manifesta. Non è semplicemente un'espressione di se stessi, ma piuttosto l'espressione della capacità di elevarsi ben al di sopra di se stessi o dei propri bisogni personali. Il significato perciò non sta nella presenza o meno della nevrosi, ma nel modo in cui l'individuo la gestisce. Uno può finire in manicomio e un altro può diventare un artista. La nevrosi dovrebbe essere considerata ciò che sfida l'artista e non ciò che plasma l'artista. Non fu Isaia, per dire profeta, a produrre la profezia. Fu la profezia che produsse Isaia. Ecco, questo volevo salvarlo dal ragionamento di Escher perché è molto importante. Sì, mi fa finire perché se la frase poi dopo la lascio sul microfono che vuole. Il brano che noi abbiamo letto di Isaia inizia differentemente dalla Genesi. Di Osea, scusatemi. La Genesi inizia con Bereshit bara Elohim. Elohim è dell'attributo della giustizia divina. Questo brano è sempre Hashem che parla, è sempre Adonai, è sempre tetragramma, è la Middat Rachamim, è l'aspetto della sua amorevolezza, benevolenza, compassione, misericordia. Ed è soltanto, e in un contrasto che è terribile, che dice nel verso, il Signore dice, ed è Adonai, io non sono il vostro Dio, e utilizza l'attributo della giustizia. Perché le categorie sono scompaginate. E perché la profezia, siccome va all'essenza dell'uomo e parla all'essenza di Dio, non può far altro che concepirsi dentro quella linea lì. E quando parla, la parola che continua a ritornare è quella che ritorna dalla radice rachum, rechem. Ergo, fa riferimento all'aspetto legato all'Adonai, cioè alla Midat Rachamim, che è l'aspetto intimo di Dio che si esprime come amore di donna, femmineo, di madre. Eppure qua è la donna che risulta la donna, quella specifica donna, non la donna, ok? Che è problematica. Capite che questo, lo strumento che viene utilizzato per espressione, le parole utilizzate sono potentissime e sono, vanno ben al di là proprio della questione di genere e mirano ad altro. Ma è importante una cosa, la Torah parla del cuore, è vero, Deuteronomio è tutta la Torah, infatti la tradizione ebraica e i Nevim non sono qualcosa che va oltre la Torah, ma semplicemente i profeti confermano con un livello di santità minore come testi, ma confermano e spronano esattamente su quello che è il contenuto della Torah, per cui concordo con quanto ha detto la dottoressa Mirna Sciaio, grazie.
Vittorio, questa psicanalisi non c'è più, io voglio fare una precisazione perché mi sento un po', è stata una deriva del freudismo, tra l'altro dicono anche cose molto stupide, persone anche molto incolte, che hanno, a un certo punto, hanno scoperto un modello e l'hanno applicato in modo improprio, perché non erano dei pazienti, a tutti, ad artisti, a mistici, a religione, un po' anche perché Freud ha detto l'avvenire di un'illusione, tutta la religione aveva dei problemi con questo tipo di linguaggio, no? Come ce l'avevo di Freddy che ultimamente ha detto. La stessa cosa, no? Però No, però Jung, per esempio, queste cose non le ha mai dette, né dei profeti, né di tutto ciò che appartiene in qualche maniera al religioso. In più ci sono dei libri ultimamente, neanche Lacan, c'è un libro di un freudiano, ma bioniano, che è uscito qualche anno, 20 anni fa, ebreo, che si intitola Mistica e Psicanalisi. E la prospettiva anche lacaniana sta ribaltando completamente, nel senso che il lavoro con l'inconscio è qualcosa di simile, non di analogo, ma è un incontro con un'alterità, no? Ecco appunto, no ma sai però le persone sono scemi, sono pericolosi. No,
ringraziamo per questa utilissima precisazione e lasciamo un attimo la parola a Padre Guido Bertagna che ci spiega il notissimo, la notissima immagine che è stata scelta come immagine del volantino, ma siccome l'ha scelta lui, nessuno meglio di lui può spiegarla.
No, ma, allora, volevo dire questa cosa, innanzitutto abbiamo fatto un richiamo prima dicendo che oggi più nessuno direbbe a livello della spiegazione così quasi meccanica o meccanicistica tra le categorie del freudismo classico applicate come una griglia, no? Queste ormai veramente siamo lontani, per questo dicevo sono pagine recenti ma sono già molto datate. E sull'entrare nel cuore della moglie di Osea, certamente è qualcosa che si può fare, ma attenzione però a non chiedere al testo quello che il testo non vuole dire, cioè perché il testo parli, uno può fargli mille domande, però poi le domande vanno verificate sul testo, cioè quindi in questo momento, ma non è neanche né per maschilismo né per antifemminismo, per quello che volete, cioè non è questa la prospettiva con cui il testo ci parla, non ha molto futuro per noi, diciamo, non, rischia di non avere profondità quello di porsi in quest'ottica, anche se, ripeto, ogni domanda è legittima, uno può fare mille ipotesi di lavoro su un testo, su un'opera d'arte, su un film, però poi le devi verificare sul testo. Allora, per verificare sul testo, in realtà questa immagine di Clint, noi in un primo momento le avevamo preferito un'altra immagine, di cui non dico perché magari poi alla fine, come si dice, siamo cascati ripiegando su questo, si fa per dire ripiego, però già che ci siamo e per una così una volta fare un evidentemente l'abbiamo tenuta lì perché qualche evocazione la poteva dare su questo testo, allora vale la pena ricordare che è un lavoro appunto di Gustav Klimt che vive proprio tra l'altro nella Vienna della secessione, nella Vienna degli anni d'oro di Freud l'opera questa in particolare, che ci sono varie versioni, ma questa che è riprodotta è del 1907-8. Klimt è un pittore affermatissimo in questo momento, ha fatto già un'opera importante nel 1902 che è il Fregio Beethoven, che è una grande, che termina esattamente percorrete il fregio e si arriva a un abbraccio con una forza erotica ancora maggiore, molto, con un colore anche molto suadente. Cosa accade tra il 1902 e il 1907? Accade che tra le varie cose Klimt viene a Ravenna, fa un viaggio in Italia e rimane affascinato dai mosaici di Ravenna, del Ravennate, perciò il cosiddetto periodo d'oro, di cui questo quadro è convenzionalmente il culmine cosiddetto, diciamo deve molto alla riflessione che lui fa, però allora vedete che l'atmosfera è un'atmosfera veramente sospesa. C'è questo abbraccio strettissimo e nello stesso tempo in un equilibrio che non sai cosa accade nella sequenza successiva. La donna inginocchiata su dei piedi, con dei piedi che vanno a finire in una specie di abisso, cioè il prato non c'è più. E la spazialità è totalmente confusa e dissimulata, quindi non è facile sapere e capire se e in che spazio si muovono. Allora, questo e diverse altre cose che si potrebbero accennare, però ci sembrava che questo momento di sospensione che l'abbraccio e il bacio di questa immagine significano, ci dessero il senso di una domanda sul futuro di una relazione, cioè sulla storia di una relazione, che l'immagine ci può far immaginare quello che c'è prima, quello che accade dopo. Quello che accade dopo è che Clint finirà abbastanza brevemente la sua carriera, artisticamente arriva l'espressionismo che spazza via queste modalità, questa eleganza un po' ricercata, un po' sensuale che è propria di Clint e dei suoi, e soprattutto di lì a pochissimo la prima guerra mondiale spazza via la Felix Austria. Quindi è veramente un momento di sospensione anche storicamente, non rimane sospeso su un vuoto di cui dopo non si sa, un abisso che non si sa. E allora ci è sembrato che tutto ciò aiutasse.
Grazie. Grazie anche per questa precisazione e ci diamo appuntamento il 13 novembre con il professor Alexander Rofè, che verrà in Italia appositamente per degli incontri all'Ambrosianeum e al Centro Culturale San Fedele, e quindi credo meriti assolutamente di essere ascoltato, insieme a Monsignor Borgonovo. Arrivederci, buona serata a tutti.